Si sente? Sì. Allora sostituisco anche per questa volta il dottor Duccio Sartorio per motivi di salute e gli auguriamo davvero una pronta guarigione, sarà sicuramente con noi nel prossimo Consiglio Comunale. Sono arrivate delle assenze giustificate da parte di Matteo Berti, Duccio Sartorio, Fabiola Falli, Barbara Nuti e Alessandra Gallego. E a questo punto do la parola al segretario per l'appello.
Ravoni.
Presente.
Luti.
Presente.
Galardi.
Presente.
Falli. Non c'è. Tanganelli.
Presente.
Ciraci.
Presente.
Berti. Non c'è. Baldanzi.
Presente.
Ciabini.
Presente.
Rimi.
Presente.
Balzani l'ho detto. Balzani.
Presente.
Ecco. Rimi. Presente. Sartorio non c'è. Manzini.
Presente.
Baroncini.
Presente.
Lippi.
Presente.
Nuti non c'è. Gallego Bressano non c'è.
Bene, passiamo allora al primo punto, all'approvazione del verbale della seduta del 29 febbraio del 2024. Chi è favorevole? Direi unanimità, comunque vi do i nomi. Unanimità, bene. Passiamo al secondo punto, se ci sono delle comunicazioni da parte del sindaco, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, la prima cosa che vorrei far notare a tutti questa bella mostra all'interno della quale siamo oggi, cioè questa mostra all'interno della sala del Basolato. È una mostra fatta da Giovanni Pezzatini, che è un ragazzo con disabilità, con sindrome di Down, che si è particolarmente affezionato alla storia di San Francesco e in questo caso San Francesco e Santa Chiara, e da fare appunto tutti questi quadri che devo dire appunto per un ragazzo con disabilità sono veramente eccezionali. Per cui questa mostra rimarrà aperta fino al 2 d'aprile e invito appunto tutti a venire a vederla perché è notevole. C'è stata l'inaugurazione settimana scorsa alla presenza di molte famiglie di disabili e di molte associazioni di ragazzi e di persone disabili del territorio e non solo, e c'è stata la presenza dei padri francescani, insomma una bella occasione, e quindi ecco vi invito davvero tutti a vederla. Questa è una comunicazione un po' fuori dall'ordinario, diciamo. Invece la comunicazione volevo fare è questa. È stato firmato la relazione di fine mandato, quindi del mandato 2019-2024, che però appunto gli uffici mi dicono che non va presentata in Consiglio Comunale. Io ero convinta di doverla presentare a questo, che è l'organo ufficiale effettivo dell'amministrazione comunale, invece mi dicono che non deve essere presentata, e quindi ancora non riuscite neppure a vederla, perché verrà pubblicata solo dopo l'ok del revisore dei conti, per cui il revisore dalla data di firma a 15 giorni, per cui insomma fra 15-20 giorni sarà a disposizione, sarà pubblicata penso sul sito istituzionale, ecco, però vi lascio, sì, mi sto suggerendo al segretario che verrà pubblicata sul sito. È una relazione appunto dove vedrete diversi dati, più statistica, più con dati del territorio comunale che una relazione politica, però mi dicono che così deve essere, per cui ecco io come mi viene detto e come è stata fatta. Avrei pensato una cosa diversa, ma una cosa diversa poi verrà fatta e tenderò a farla appunto per dare le motivazioni più politiche di questo mandato elettorale, e quella appunto mi serve poi di dirvi la data in cui verrà presentata, perché ripeto ero convinta di presentarla oggi all'interno di questo consiglio. Basta con le comunicazioni, grazie.
Grazie signor Sindaco, ci sono altre comunicazioni? No, allora direi, siccome non sono pervenute domande di attualità, direi di passare alla prima interrogazione, che è la realizzazione della ciclovia dell'Arno e sentiero della Bonifica. Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, presentata dal consigliere Tommaso Manzini del gruppo consigliare Fiesole Europa. Prego Manzini.
Grazie, buonasera. Questa è un'interrogazione che avevo in realtà preparato per lo scorso consiglio e ho qua riproposto. Quindi diciamo il corso degli eventi poi è andato avanti e è un po' cambiato lo stato dei fatti, anche perché poi è stata fatta un'assemblea pubblica ad Ellera proprio da col sindaco dove ero presente, e quindi ho in parte già ascoltato alcune risposte a questa mia interrogazione. Questa mia interrogazione prende spunto, diciamo, da un sentore, insomma, un dispiacere anche dei cittadini di Ellera per quello che è stato realizzato, per la pista ciclabile è stata realizzata nei giardini pubblici di Ellera, che, diciamo, per chi non conosce Ellera, ci sono dei grandi giardini pubblici, insomma grandi, per la realtà di Ellera piuttosto grandi, lungo l'Arno, e nell'ambito della realizzazione del percorso della ciclovia del sole, che è la pista ciclabile, insomma, che dovrebbe partire dalla sorgente dell'Arno e arrivare alla sua foce, no, ciclovia dell'Arno, no, del sole, scusate, appunto nel passare per Ellera, diciamo che è il pezzo, diciamo, che viene realizzato per ora nel comune di Fiesole. È successo questo fatto, che praticamente il percorso non poteva essere più essere realizzato lungo il fiume, perché per vari problemi anche dovuti alla realizzazione della nuova centrale idroelettrica, e quindi è stata realizzata la pista sui giardini. In questo modo il giardino pubblico è stato, diciamo, mangiato quasi totalmente dalla pista ciclabile, diciamo, il manto erboso, il prato è stato di fatto quasi tutto, non è asfaltato, è diciamo, come si dice, è stabilizzato, sì, appunto. Quindi questo è dispiaciuto molto ai cittadini di Ellera, perché in effetti la realizzazione non è proprio delle migliori anche da un punto di vista estetico, perché è stato lasciato un vecchio camminamento in cemento che c'era, un metro di striscia d'erba, diciamo, lungo il camminamento che era già presente, e poi è stata realizzata questa pista ciclabile di 3 metri di larghezza. C'è stato questo incontro a Ellera con il sindaco e anche i dirigenti del comune e anche del comune di Pontassieve, che è l'ente capofila che sta realizzando questo percorso, e quindi sono già state date delle risposte. A questo punto, rispetto a quello che è stato detto all'assemblea di 10 giorni fa, per cui appunto dovrebbe essere ripristinato in parte il manto erboso con la riduzione della pista ciclabile e lo spostamento della staccionata lungo il fiume, perché è presente una staccionata, verrà spostata più vicino al fiume, e con appunto, diciamo, il ripristino al posto del vecchio camminamento in cemento del manto erboso. Quindi, e anche verranno messe delle panchine che al momento non sono presenti nel giardino di Ellera. Quindi vorrei sapere a che punto sono con questo, diciamo, nuovo progetto, diciamo, per avere delle novità in merito. Grazie.
La parola all'assessore Zetti.
Buon pomeriggio a tutti. Manzini mi ha fatto la cortesia di rispondersi praticamente da solo, perché ha già raccontato la vicenda sostanzialmente, e quindi in realtà devo aggiungere anche abbastanza poco, no? Lo dico sorridendo, ma è così, perché in effetti appunto abbiamo fatto un'assemblea martedì in cui sono stati più o meno chiariti sia la vicenda, ora aggiungo solo un piccolo paio di dettagli. La ciclovia del sole ha una, e dell'Arno, insomma, sono tracciati, coincidono, ha una gestazione lunghissima. La prima volta che ne ho sentito parlare non andavo neanche all'università, oramai tra un po' sono in pensione, quindi insomma è una storia purtroppo molto lunga, e però insomma, per rifarsi agli ultimi mesi, diciamo, il momento in cui è stato progettato e tracciato che erano i progetti fino a qualche settimana fa, era comunque un momento precedente ai lavori delle briglie e quindi diciamo con un regime dell'Arno diverso da quello attuale, dove peraltro le previsioni che erano state fatte dagli ingegneri idraulici sul regime dell'Arno dopo le briglie non sono poi corrisposte alla realtà, perché vabbè, evidentemente insomma c'è stato qualche problema. Quindi diciamo uno dei problemi nati in quel tratto è che poi nel momento dell'esecuzione, diciamo, chi l'ha fatta si è trovato davanti a una situazione diversa rispetto a quella che si pensava fosse in essere. Questo ha portato a una variazione, diciamo, fatta in corso, non proprio in corso d'opera, perché in realtà era stata fatta prima dell'inizio, con lo spostamento della pista, lì entrando in gioco una serie di attori diversi, diciamo il coordinamento fra questi attori non è stato particolarmente brillante, a volte succede, a volte si riesce a fare di meglio, il risultato giustamente criticabile, perché quella è forse fra tutte la posizione peggiore possibile. E però fortunatamente, siccome si tratta di un'opera, come dire, molto leggera, diciamo, si può correre ai ripari senza particolari problemi. Rispetto all'assemblea non ci sono grandi novità, perché l'architetto Sassolini dovrebbe trasmetterci in questi giorni, si sperava di averlo oggi, ma insomma ad ora non è arrivato, quello che aveva preannunciato alla riunione, però ancora non è arrivato, quindi non posso essere più preciso di così. Insomma, si era impegnato a farlo nell'arco di relativamente poco tempo, un paio di settimane, ovviamente anche Pasqua, insomma, credo che insomma, possiamo aspettare qualche altro giorno. E però naturalmente la conferma c'è, nel senso, non appena arriveranno, visto che non per come ci siamo lasciati arriverà più di un'ipotesi, valuteremo insieme, torneremo a Heller e valuteremo insieme quale delle ipotesi sembrerà diciamo collettivamente quella più migliore rispetto alla sistemazione sia del percorso, che è un percorso importante perché la ciclovia del Sole non collega solo l'Arno, collega Capo Nord con Pachino, e però insomma anche compatibilmente naturalmente con la situazione del giardino. Aggiungo che questa vicenda evidenzia un problema di cui diciamo, credo prima o poi le autorità di bacino più che il comune dovrà farsi carico, perché nei sopralluoghi frequenti di questi giorni, essendo un periodo piovoso, quindi con l'Arno non in piena in realtà, ma insomma diciamo con un regime un po' più di piena di quanto è stato fino adesso, la nuova situazione che si è venuta a generare per via delle briglie e per via degli aggiustamenti, il fiume si trova alla strada da solo, sta evidenziando un fenomeno erosivo abbastanza, devo dire, visibile sull'alveo, ma sulla sponda che guarda verso il giardino. Per il momento, diciamo, si vede, non ha creato problemi particolari, ma ecco, lo dico perché tanto voglio dire, è evidente, poi è giusto saperlo, è un elemento che stiamo monitorando continuamente, perché se quel fenomeno dovesse proseguire bisognerà che insomma il comune, come dire, chieda un intervento, perché si tende, insomma, c'è un rischio di erosione di una parte di terreno che poi potrebbe rendere instabile anche il muro che contiene il giardino. Lo dico, non c'è nessun pericolo, non c'è nessun problema in questo momento, ma ecco, dico che è un elemento che stiamo tenendo costantemente sotto monitoraggio. Aggiungo l'ultima cosa, perché io l'avevo presa più in generale, diciamo, le rimanenti parti della pista ciclabile che erano previste sono state, diciamo, i lavori sono andati avanti, erano lavori molto più semplici, molto più insomma, minimali, sono andati avanti, mancano ancora gli elementi soprattutto di segnalazione. E per chi, vabbè, qui lo sapete tutti, ma insomma eventualmente chi ci ascolta, aggiungo che il finanziamento non copre la realizzazione dell'intero tracciato nel comune di Fiesole, perché il tratto fra Compiobbi e Girone non è stato progettato e finanziato per una serie di motivi che ora vabbè, sarebbe lungo elencare, ma insomma diciamo questioni tecniche.
Grazie Assessore. Manzini, se vuole rispondere.
Sì, io ringrazio l'assessore, devo dire, io mi auguro appunto che questi interventi vengano fatti al più presto per ripristinare, insomma, o rendere migliore il giardino, che era, diciamo, una parte molto bella di Ellera, insomma un posto dove tanti cittadini si recavano anche insomma per stare all'aria aperta. Sull'ultimo punto, il fatto che nella valle dell'Arno, nel comune di Fiesole, insomma, non venga realizzato quasi nulla, diciamo, della pista ciclabile, perché diciamo, l'unico pezzo di pista ciclabile nuovo è stato fatto questo nei giardini, poi per il resto verrà fatto tra Ellera e Le Falle un pezzo sulla strada e poi da Ellera a Compiobi bisognerà tornare sulla strada. Quindi, o comunque sul camminamento che già c'è sulla strada. Quindi diciamo è un progetto zoppo per quanto riguarda Fiesole. Noi l'avevamo già fatto evidenziato molto tempo fa quando fu portato il progetto la prima volta in questo consiglio. Sarà sicuramente utile sotto certi aspetti per i cittadini di Ellera raggiungere Pontassieve, va bene, ma l'obiettivo principale sarebbe quello, secondo me, per un'amministrazione fiesolana, riuscire a collegare Ellera a Compiobbi e poi Compiobbi a Girone, prima a Quintole e Anchetta e poi a Girone e quindi a Firenze. So, almeno come hanno detto, che il comune di Pontassieve sta iniziando a progettare anche la parte che manca tra Compiobbi e Girone. So che è l'aspetto, diciamo, più complesso di questa fase, però secondo me di questo progetto, però ecco, secondo me era un punto da investire, perché sennò sarebbe veramente un progetto zoppo quello della pista ciclabile che non collega tutte le frazioni della Valle dell'Arno. Poi segnalo solo questo, ecco, io mi permetto questa critica, il fatto che come amministrazione mi sembra si arrivi sempre un po' in ritardo, ecco, a cose già fatte. È vero che magari non è competenza del Comune di Fiesole, almeno i lavori non erano fatti dal Comune di Fiesole, però io credo che quando anche un altro ente, un'altra amministrazione fa dei lavori sul nostro territorio, servirebbe una maggiore un maggiore coordinamento, una maggiore attenzione, perché non è la prima volta che si arriva a cose già fatte che si scoprono e ci sono dei problemi. Questo è un esempio. Un altro esempio è per esempio quando è stata rifatta da Città Metropolitana la strada qua che collega Vincigliata alla Via dei Bosconi, quando stavano costruendo un cordolo di cemento restringendo la carreggiata di una strada già strettissima. Poi per fortuna il comune è intervenuto ed ha detto di tornare indietro. Esempio lampante è quello dei lavori sulla retina, quando TIM non ha passato la fibra ottica, quando è stata ferma la retina per 2 anni per far passare la fogna e non è stata fatta passare la fibra ottica e tutta la Valle dell'Arno ha fatto il lockdown senza la fibra ottica. Cioè, secondo me mi sembra che questo è un piccolo esempio di come in questi anni si sia arrivati sempre tardi, anche quando altre amministrazioni facevano interventi sul nostro territorio. Quindi su questo secondo me ci sarebbe un po' da migliorare, ecco, sotto l'aspetto politico, di relazione anche con gli altri enti e di capire prima cosa sta succedendo e cosa viene fatto e viene realizzato sul nostro territorio. E sono tutte cose che servono, dalla fogna alla pista ciclabile, alla nuova strada di Vincigliata, però ecco, devono essere fatte in modo che poi possano servire veramente ai cittadini fiesolani. Quindi questa è una piccola critica, ecco, che mi sento di fare. E quindi ringrazio insomma l'assessore, spero che il comune di Pontassieve possa intervenire al più presto per restituire ai cittadini di Ellera questo spazio che è importante. Ecco, grazie.
Grazie Manzini, la parola all'assessore Zetti per la replica.
Ma il comune di Pontassieve non interverrà, perché interviene il comune di Pontassieve, interverrà l'impresa sotto la direzione del progettista, naturalmente. Allora devo aggiungere alcune informazioni. Dunque, il progetto della ciclovia dell'Arno è un progetto di Regione Toscana, finanziato da Regione Toscana, coordinato da Regione Toscana, il cui tracciato è stato tracciato da Regione Toscana e concordato con le amministrazioni, con un lungo numero di sopralluoghi, con l'ingegner vabbè, ora mi sfugge il nome, mi perdonerete, tanto non è importante, abbiamo passato lunghe giornate camminando lungo l'Arno, a partire peraltro da un progetto di tracciato sottoposto a un progetto europeo nel lontano 2015 dal Comune di Fiesole, che però purtroppo, come dire, non vinse quel finanziamento, devo dire anche grazie all'ostruzionismo dei comuni, di alcuni comuni limitrofi, soprattutto di Firenze, che si prese tutti i fondi. Vabbè, chiusa parentesi. E avrà esattamente la stessa condizione del comune di Pontassieve, cioè è stato deciso preliminarmente di non finanziare quei due tratti che da soli costavano più di tutto il resto e di rimandarli a una fase successiva per decisione del finanziatore, sulla quale naturalmente potremmo anche convenire, perché alla fine i soldi erano una certa cifra e con quelli si faceva, diciamo, una notevole quantità della pista. Investirli quasi tutti per fare complessivamente 5-6 chilometri e non avere i rimanenti 60-70, diciamo, avrebbe avuto un impatto, si poteva fare, si poteva chiedere, ma insomma non lo chiedemmo all'epoca, ci sembrava più responsabile lavorare così. Quindi nella stessa fase in cui qualcuno progetterà l'altra parte, sarà progettata anche la nostra. Il fatto che questi due tratti siano particolarmente problematici è legato al fatto che stiamo in dei comuni che hanno le colline addossate alla riva destra per noi e sinistra per loro dell'Arno. È una condizione orografica, non è che è una decisione politica. Politica qui non c'entra proprio niente. Sul fatto di arrivare sempre tardi, alcune cose vengono eseguite, come dire, facendo delle varianti e qualche volta anche prendendo delle iniziative da parte delle imprese esecutrici, non è questo il caso, ma alcuni di quelli citati, che ovviamente non stanno nei progetti. Naturalmente, come dire, sia gli uffici che gli amministratori guardano i progetti, poi se le cose vanno diversamente nel momento in cui vanno, la prima cosa che puoi fare è andare quella mattina e dirgli fermarsi, cosa è successa in via di Vincigliata, per esempio, e più di quello non è che si poteva fare. Qui la Zanella non c'era, cioè non c'era quel lavoro per come era previsto. Poi nel momento che qualcuno l'ha fatto, ha cominciato a farlo così, ma non è che, insomma, chiaramente sposta lì tutte le mattine. E dico l'ultima cosa, perché sulle maledette o benedette fibre ottiche noi abbiamo insistito fino all'impossibile con l'azienda detentrice del servizio perché le passasse, ma siccome, come dire, il comune c'ha dei metodi di moral suasion, delle inviti, un sacco di strumenti, ma non la costrizione a un privato a fare un'opera, questo rimane purtroppo nel dominio, nella disponibilità di un sistema che ha deciso di affidare l'infrastruttura di telecomunicazione ai privati, ma non l'ha deciso il comune di Fiesole.
Grazie assessore, passiamo all'interrogazione successiva. Malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento delle scuole di Fiesole, presentata dal consigliere Tommaso Manzini del gruppo consiliare Fiesole Europa. Al Manzini.
Sì, grazie. Allora, anche questa in realtà è una interrogazione vecchia, si riferisce ai malfunzionamenti che si sono verificati ai riscaldamenti, gli impianti di riscaldamento delle scuole di Fiesole, che come avrete visto nei mesi scorsi, insomma, hanno costretto anche gli studenti delle nostre scuole a rimanere, diciamo, anche per alcuni giorni con il riscaldamento spento quando ancora faceva piuttosto freddo. Quindi vogliamo sapere un po' cos'è che ha comportato i problemi agli impianti di riscaldamento e i ritardi nella manutenzione e se sono anche previsti interventi di ammodernamento degli impianti di riscaldamento delle scuole, anche al fine di ridurre i disagi e rendere le strutture scolastiche energeticamente più efficienti e anche, diciamo, più verdi, ecco, sotto certi aspetti. Ecco, questa è l'interrogazione. Grazie.
Grazie Manzini. Di nuovo assessore Zetti.
Allora, di nuovo buonasera. Qui in realtà devo rispondere un po' di più. Diciamo i problemi a cui immagino si faceva riferimento, perché insomma l'interrogazione un mese fa, erano quelli che erano avvenuti, diciamo, nell'immediato precedenza di quel consiglio. E lì sono avvenute due cose. Per quanto riguarda, diciamo, lo spengimento, peraltro per fortuna molto breve, in Pian del Mugnone, il problema in realtà non era un problema dell'impianto di riscaldamento, quindi, diciamo, sotto la possibilità di controllo o di intervento diretta non tanto del comune ma insomma dell'affidatario del servizio, perché lì il problema è stata un'interruzione dell'erogazione del gas, quindi Toscana Energia, per un'anomalia al qualche posto me l'avevo anche segnato, ma insomma, vabbè, una parte dell'impianto di erogazione, tanto voglio dire. sapere qual è il pezzo. Diciamo chiaramente, appena riscontrata la mancanza dell'erogazione, sono stati avvisati, e qui invece, insomma, si è prima brontolato contro una società, qui bisogna, come dire, riconoscere un intervento rapidissimo, perché a metà mattina avevano già ripristinato l'erogazione, che poi in effetti non si è più interrotta. Era stato deciso in quel momento di fare un monitoraggio quotidiano sul funzionamento, lo dico adesso, è inutile, perché insomma, diciamo, non c'è stato un ulteriore problema. Quindi in quel caso, diciamo, si è trattato di un problema della rete di distribuzione. Diverso la questione della scuola dell'infanzia Santa Pollinare, dove invece purtroppo qualche giorno prima, se non ricordo male, si era rotta il ventilatore della caldaia, fermando la caldaia. Ovviamente abbiamo provveduto a chiedere il cambio, la sostituzione del pezzo rotto, e purtroppo, come dire, scoprendo una cosa che, insomma, molti hanno avuto esperienza, di cui molti hanno purtroppo esperienza anche nel loro privato, che il pezzo, che come succede spesso, appunto, il pezzo non era in magazzino, sostanzialmente l'hanno dovuto far arrivare direttamente dalla casa produttrice, e in effetti ci sono voluti alcuni giorni. Questo è indubbiamente un problema, però diciamo, appena, diciamo, l'intervento è stato fatto nei termini possibili, relativamente a questa condizione. Però la cosa più rilevante è, diciamo, la questione generale. Perché? Perché che i nostri sistemi di riscaldamento non siano, come dire, in condizioni ottimali, lo sappiamo, lo sapevamo, e per questo motivo nella nuova convenzione Consip per l'affidamento del servizio integrato, che vale a partire da questa stagione termica, quindi da quando è stato acceso, da poco prima, diciamo dall'estate scorsa, è stata prevista una serie di manutenzioni straordinarie abbastanza consistenti proprio per risolvere questo problema. Non è stato fatto prima per evidenti motivi, perché il contratto precedente era stato fatto, diciamo, dentro il piano di riequilibrio, e quindi senza disponibilità. Su questo sono stati investiti, ancora no, sono stati messi, diciamo, come fondi 220.000 euro, e c'è un programma abbastanza serrato di sostituzione degli impianti, di valvole, di, insomma, tutti, diciamo, gli elementi che concorrono all'impianto di riscaldamento. Questo programma partirà appena vengono spente le caldaie, quindi diciamo dal 15 aprile in poi, e sarà comunque concluso prima della nuova accensione, quindi entro l'autunno del 2024. Leggo anche gli interventi previsti, già che ci sono, palazzo, non sono solo le scuole, sono presi tutti, tanto c'è poco di più. Palazzo comunale, sostituzione della caldaia, scuola elementare con piobbi, sostituzione caldaia, messa in opera di valvole termostatiche e sostituzione elettropompe, scuola elementare Girone, questo è già fatto, sostituzione caldaia, messa in opera di termovalvole e sostituzione elettropompe, scuola elementare materna di Mugnone, sostituzione caldaia, messa in opera di valvole termostatiche e sostituzione di elettropompe, scuola materna di Girone, già fatto anche questo, sono gli unici due già fatti per l'ovvio motivo che sono stati fatti durante i lavori che sono stati conclusi qualche mese fa, caldaia, termostatica, elettropompe, media Borgunto, di nuovo caldaia e valvole termostatiche, scuola media con Piobbi, caldaia e valvole termostatiche, ufficio turistico qui in via Portigiani, termovalvole, segreteria della scuola media Borgunto, che ha un impianto a sé stante, caldaia, opera di valvole termostatiche, scuola materna di Fiesole, caldaia messa in opera delle valvole. Aggiungo che questi sono gli interventi, ripeto, programmati, saranno eseguiti tutti entro l'accensione, quindi entro ottobre di quest'anno. Aggiungo che la convenzione prevede un investimento ulteriore di, qui devo andare a memoria, quindi potrei sbagliarmi, ma un po' sotto gli 80.000 euro, mi sembra vicino ai 70, ora scusate, me l'ero appuntato ma non trovo dove me l'ero scritto, e quindi sono un po' vago, ma insomma la cifra è più o meno questa, che però non ha in questo momento, cioè ha una destinazione generica che è sempre quella di, dell'efficientamento energetico, ma non rientra in questo programma, in un programma di lavori, perché saranno disponibili a partire dall'anno successivo e quindi chiaramente deciderà la prossima amministrazione, ma diciamo il contratto di servizio già li prevede e quindi diciamo lasciamo questa piccola dotazione che poi l'amministrazione, i tecnici, insomma, valuteranno esattamente in quale direzione impiegare.
Grazie Assessore, la parola a Manzini per la risposta.
Sì, grazie, noi ringrazio per l'Assessore anche insomma per l'elenco che ci ha fatto degli interventi che verranno fatti, penso sia importante ecco, comunicare ai cittadini quello che l'amministrazione fa ecco, per efficientare ecco, per l'efficientamento energetico e anche per migliorare le strutture scolastiche e pubbliche in generale. Insomma, siamo contenti che vengano presi questi provvedimenti e ecco, speriamo che ci possa essere anche delle strutture pubbliche sempre più diciamo, all'avanguardia e che puntino al risparmio energetico e anche a rendere più efficienti energeticamente queste strutture. Grazie.
Grazie Manzini. Un'altra interrogazione che riguarda via di Docciola, presentata dal consigliere Fabrizio Baroncini del gruppo consigliare Fiesole Europa.
Sì, grazie Presidente. Allora, buonasera a tutti. Sì, io presento questa interrogazione perché, come tutti sappiamo, Fiano di San Bartolo è terra di confine. Via della Docciola fa da confine fra tre comuni, Comune di Fiesole, Comune di Firenze, noi diciamo al Ponte di Buca, Matteo sa bene ecco, di cosa parlo, e inizia al Comune di Sesto. La strada, essendo avendo questa caratteristica di essere strada di confine, è in delle condizioni abbastanza critiche, essendo una strada centrale, molto centrale insomma, del paese, ci sono anche c'è una viabilità, una mobilità pedonale molto, molto importante, quindi volevamo chiedere al Comune se è possibile attuare una riqualificazione della strada anche per renderla maggiormente sicura dal punto di vista della mobilità pedonale che vi transita. Insomma, grazie.
Grazie Baroncini, la parola al Sindaco Raboni.
Sì, grazie Presidente. Sì, Baroncini, via della Docciola è una strada appunto che praticamente divide Fiesole da Firenze e poi a un certo punto diventa interamente di Sesto. Ciononostante il tracciato appunto della strada è interamente del Comune di Fiesole, in quanto il confine passa proprio a margine delle strade, delle case di Firenze. E quindi l'abbiamo presa in considerazione, l'abbiamo inserita in una scala di priorità che come lei sa, come tutti sappiamo, da 3 anni abbiamo fatto un piano di manutenzione delle strade, chiaramente con un ordine di priorità in base a come sono messe. E via della Docciola fortunatamente non è fra quelle messe peggio. La invito ad andare in Valle dell'Arno a vedere ad esempio via della Martellina oppure via di Paiatici, insomma altre strade per vedere soltanto un ordine di priorità. O anche quelle che abbiamo ristrutturato, risistemato proprio a breve, via della Libertà, via Risorgimento, erano davvero a Caldine, erano veramente tragiche, infatti sono state le prime da cui siamo partiti. Via Corsica, via Peramonda sono state finite da poco e come sicuramente sa, perché è la strada di collegamento fra il Bersaglio e Pian di San Bartolo, stiamo intervenendo ora su via Pian di San Bartolo, via l'inizio di via di Basciano e poi Pian di San Bartolo, perché chiaramente era in condizioni molto molto peggiori di quella che lei appunto oggi sottopone con questa interrogazione. Sappiamo benissimo che anche quella andrà rifatta. Purtroppo, ripeto, negli anni precedenti non abbiamo potuto fare, per il piano di risanamento che tutti noi conosciamo, una manutenzione come volevamo alle strade comunali. Però nei precedenti 30 anni non era stato fatto niente su queste strade. Quindi ora ci stiamo via via rimettendo in pari. Via della Docciola è una che sarà all'interno del programma che appunto che abbiamo fatto, ma non sarà non è né nel primo lotto che abbiamo già, che stiamo già terminando e che terminerà praticamente un po' nella Valle del Mugnone, né nel secondo lotto che partirà subito dopo il termine di queste, che riguarderà diverse strade della Valle dell'Arno, sarà poi nel terzo lotto. Questo perché appunto nell'ordine di priorità è stato individuato questo. Chiaramente l'ordine di priorità principalmente lo fanno i tecnici, viste anche, vedendo anche le condizioni delle strade, quindi non è la politica che dice voglio rifare quella perché lì ci abita l'amico mio o il parente mio, ma è il tecnico e la persona, cioè sono gli uffici che vedono come sono davvero messe le strade. Quindi ecco, nel terzo lotto ci sarà anche quelle. Purtroppo se avessimo avuto i soldi prima sicuramente sarebbero state fatte prima. Grazie.
Grazie. Sindaco Baroncini vuole rispondere.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per questa risposta, sono contento che anche se nel terzo lotto, spero prima di che io vada in pensione dal lavoro, via della Docciola sarà risistemata. Ora, cosa è successo nei 30 anni precedenti? Lo sa meglio il Sindaco perché è sempre stato in questo Consiglio Comunale, io non c'ero, quindi non so cosa è successo in questi 30 anni. So che anch'io conosco un po' il territorio del comune, quindi so bene che ci sono strade che stanno molto peggio di via della Docciola, però insomma, penso che non esistano a Fiesole cittadini di serie A e cittadini di serie B. Lo so che le priorità le fanno i tecnici e non le fanno i politici, meno male. Questa interrogazione non è perché io abito in via della Docciola, me ne guardo bene di fare interrogazioni che riguardano che parlano di casa mia. Io quando sono qua cerco di rappresentare i cittadini fiesolani, non i miei problemi personali. Quindi questa è un'interrogazione che mi è stata presentata dai cittadini di Grande San Bartolo e quindi l'ho riportata in questa assemblea consiliare. Quindi per questo motivo io l'ho presentata e spero che venga risistemata anche questa strada comunale. Grazie per la risposta.
Sindaco vuole rispondere? Sì. Replicare?
Sì, non si tratta di cittadini di serie A e cittadini di serie B, come ho detto prima, ma si tratta di priorità in base allo stato dei luoghi proprio. E quindi ecco, questo lo ribadisco con forza perché è quello l'importante.
Grazie Sindaco. Abbiamo l'ultima interrogazione, collegamento pedonale Pian del Mugnone Trespiano, via Viuccia e circuito del sentiero di Paolino, presentata dal consigliere Fabrizio Baroncini del gruppo consigliare Fiesole Europa. A Baroncini la parola.
Grazie Presidente. Allora, oggi mi occupo dei confini. In questa interrogazione desidero scusarmi perché ho scritto un errore. Nella prima richiesta ho scritto che chiedevo appunto se si poteva intervenire nel tratto di sentiero che va dal ponte sul Mugnone al confine comunale. Siccome il ponte sul Mugnone è il confine comunale, qui ecco, mi scuso per questa imprecisione, pensavo di averla corretta, poi purtroppo per una disattenzione mia non l'ho corretta, quindi me ne scuso ancora con voi tutti e con chi mi risponderà. Questa interrogazione viene presentata perché appunto al di là dei confini comunali sappiamo bene che passeggiando a piedi ecco, non si guarda bene dove termina il comune, ma si va più in là e il versante diciamo di fronte a Fiesole, quello che è la collina di Trespiano, quindi è sovrasta Pian di Mugnone in parte destra al Mugnone, anche se non è fiesolana ma comunque è frequentata da cittadini fiesolani e costituisce un'area naturale, naturalistica di particolare interesse paesaggistico. Siccome su questa strada ci è stato segnalato appunto questa presenza di questa recinzione che ostruisce appunto il transito sulla strada, sul collegamento pedonale che va appunto da Pian di Mugnone che arriva fino a Trespiano, che volevamo sapere se era possibile eventualmente ripristinare questo collegamento nella sua interezza, che appunto insieme al sentiero di Paolino, diciamo chiamato così, che è presente, si riconnette a via Viuccia a metà strada tra Pian di Mugnone e Trespiano, questo nucleo diciamo, di sentieri se è transitabile, se è percorribile interamente, pensiamo fosse essere un buon luogo per le passeggiate, per la ricreazione dei cittadini. Ecco, quindi questa interrogazione volevamo chiedere se, ovviamente, essendo territorio comunale di Firenze, in concerto qui con il comune di Firenze, si poteva intervenire per risolvere questa criticità che è già stata segnalata dai cittadini. Grazie.
Grazie Barancini, la parola, la risposta al sindaco Anna Ravoni.
Sì, mi fa piacere che il consigliere Baroncini si sia accorto di questo grosso errore che è stato fatto in questa interrogazione. Infatti questa interrogazione io potrei rispondere soltanto con tre parole: la presenti al sindaco Nardella in qualità di sindaco del Comune di Firenze, perché anche la recinzione che lei mi dice è chiaramente sul Comune di Firenze, e quindi il Comune di Fiesole non può assolutamente farci niente. Tuttavia, siccome appunto questo era... Sono molto legata a questi sentieri, sia perché appunto da ragazzina, da Pian del Mugnone, arrivavamo su alla chiesa di Santa Lucia a Trespiano, alla Bolognese, quindi un po' le nostre camminate quotidiane, ma soprattutto perché quello appunto che lei indica, il sentiero di Paolino, è un sentiero che non è scritto nei sentieri del CAI o non è fatto da professionisti e così, è stato fatto da un gruppo di escursionisti, del gruppo escursionistico Il Crinale, di cui appunto Paolo Sorbi è stato lo storico presidente, al quale siamo sempre tutti molto legati. E quindi era un sentiero che lui faceva con la moglie Marcella nei mesi prima di morire, e quindi ci è sembrato giusto, come suoi soci, come suoi amici, segnare questo sentiero. È segnato, e lei vede in giallo, su dei pezzi di legno eccetera, quindi proprio una cosa molto artigianale. E sono rimasta però colpita anche una cosa, oltre da questa non conoscenza del confine del territorio comunale che lei ha indicato nella interrogazione, sono rimasta colpita anche da alcune parole di riaprire al transito pedonale ciclabile, e anche sulle parole che si è reso fruibile in sicurezza a tutti, anche a persone con disabilità. Consigliere Baroncini, io la invito a farlo il sentiero. Io, dopo che lei ha presentato, siccome era diverso tempo e non ci andavo, perché chiaramente il tempo purtroppo manca sempre, però ho preso proprio zainetto e sono andata a farlo. Cioè, non c'è versi che con una carrozzina o nemmeno, o uno che cammina male ci vada, perché il percorso è veramente impervio, soprattutto nella parte del sentiero di Paolino, ovvero la parte che arriva a Villa Chiocchini, non a Villa al Prato. Villa al Prato è da un'altra parte, quindi l'unico pezzo transitabile forse con delle mountain bike può essere via Viuccia, che è una strada privata tutta sul comune di Firenze, che appunto arriva lì all'abitato di Trespiano e alla chiesa di Santa Lucia a Trespiano. È l'unico pezzetto che si può fare in bici e forse anche in carrozzina, però l'altro assolutamente non è possibile, per cui per poterlo rifare andrebbe interamente, bisognerebbe fare richieste di permessi eccetera, sovrintendenza forestale e quant'altro, perché andrebbero disboscate alcune aree, andrebbe, non so bene come, forse l'assessore Zetti potrebbe aiutarci in questo, ma livellare alcuni sentieri e arrivarci, perché altrimenti non è assolutamente fattibile. Guardi, appunto, io siccome quando ho letto questo ho detto oddio, allora è cambiato qualcosa rispetto a quando da ragazzina lo facevo, perché da ragazzina me lo ricordavo impervio, come invece è ancora oggi. Quindi noi appunto il sentiero di Paolino poi a un certo punto devia verso Villa Chiocchini, quindi si mantiene altezza, metà costa, bravo. E invece appunto il sentiero, e lei dice, dovrebbe andare su in alto. La parte della recinzione non è neppure verso Villa il Prato o verso Via Viuccia, ma io non l'ho trovato perché poi avevo i tempi limitati e quindi non sono riuscita ad andarci, però mi dicono che addirittura nell'altra parte, ovvero nella parte più impervia ancora e proprio non ci si raggiunge, che è tutta proprietà privata, che sale verso il frantoio di Trespiano e poi è sotto il cimitero di Trespiano. Mi dicono che è in quella zona. Io non l'ho trovata, cioè a Villa, alla chiesa di Santa Lucia a Trespiano, come facevo da ragazzina, senza trovare nessuna recinzione. Quindi sono partita dal depuratore in territorio del Comune di Firenze, perché anche il depuratore nostro è in Comune di Firenze, e sono andata su e non ho trovato alcuna recinzione. Sono risbucata in via Bolognese, dove avevo lasciato la macchina precedentemente, e quindi siamo tornati in macchina perché appunto il tempo era limitato. Però mi dicono che in effetti la zona che va verso il frantoio potrebbe essere quella che lei mi dice, il frantoio in mandorlo, potrebbe essere quella che lei mi dice recintata, però è tutta proprietà privata. E comunque è un'interrogazione da fare al Comune di Firenze, al sindaco Nardella, in qualità di sindaco della città di Firenze e non di sindaco metropolitano. Grazie.
Grazie sindaco. Baroncini vuole replicare?
Sì, allora grazie signor sindaco per la risposta. Allora, la recinzione che mi è stata segnalata, ovviamente siamo andati a vedere, poi ho fatto una mattinata, insomma sono venuto giù da Piano di San Bartolo, ho fatto Trespiano, tutta la viuccia fino a Piano di Mugnano al ponte, e poi siamo tornati su tramite il sentiero di Paolino. La recinzione alla quale allude l'interrogazione è situata, il fabbricato adiacente a Villa Il Prato, che probabilmente, essendo tutta residenza privata, è stato il proprietario che sta ristrutturando l'immobile, ha deciso di chiudere quindi questo suo residenza, e quindi però interrompendo via Viuccia nella zona a nord di Villa Il Prato e nella zona a sud, quindi che prosegue poi si inoltre nel bosco e poi arriva già a Piano di Mugnone. Quindi questa era la recinzione alla quale alludevamo. Sì, è in Comune di Firenze, è vero, però appunto ripeto, essendoci questa grande affluenza di cittadini fiesolani, fra i quali anche il nostro signor sindaco, che percorre questi luoghi, ecco, pensavo magari è possibile, nel rispetto ovviamente del diritto alla proprietà privata sancito dalla nostra Costituzione della Repubblica, se era possibile chiedere di riaprire l'interezza via Viuccia, sulla quale appunto, se opportunamente risistemata, anche, soprattutto nel tratto che attraversa il bosco fino a Piano di Mugnone, potrebbe essere percorsa anche da tutte le persone. Sì, il sentiero di Paolino, che ovviamente ho percorso più volte, quindi lo conosco anch'io, è più impervio, quindi è difficile, ci sarebbe da fare un lavoro più complesso, però a noi ci piace sognare che tutti i posti siano accessibili a tutti. Sappiamo che sono paesi in Europa che hanno in cui sono presenti percorsi che tutti possono percorrere, quindi ecco, se in altri paesi è possibile farlo, ci chiedevamo nel nostro piccolo perché non farlo anche noi qui a Fiesole. Insomma, non è territorio fiesolano, però si sa, quando si cammina non si guarda i confini, e poi per storia personale non guardo tanto i confini neanche io, sicché ogni tanto mi permetto di volare un po' più alto dei muri di casa mia. Ecco, grazie.
La risposta, il sindaco replica.
Mi scusate, ma una replica. Allora, io ripeto, presenti questa integrazione, faccia presentare a qualche consigliere dei vostri partiti al Comune di Firenze questa interrogazione, perché è esclusivamente loro, perché anche a me piace sognare, però poi bisogna stare con i piedi per terra. Io non posso dire se devo andare a casa di Michele Ciraci perché tutti i giorni ci vado e magari mi trovo la recinzione, o leva la recinzione perché è casa sua e quindi la leva o la lascia come vuole lui. Io non posso assolutamente andare a chiedere al Comune di Firenze di togliere una recinzione, di far togliere la recinzione, e secondo me poi bisogna vedere se la può far levare, perché è proprietà privata e non ci passa via Viuccia. Via Viuccia è tutta libera, quindi quella che lei dice va a Villa Il Prato non è via Viuccia. Via Viuccia risbuca proprio sulla Bolognese, lei vede, è tutta libera, c'è scritto proprio via Viuccia, proprietà privata, all'inizio del piccolo borgo lì di Santa Lucia a Trespiano. Quindi ecco, la faccia presentare al sindaco Nardella.
Grazie sindaco. Passiamo adesso al numero 8, disposizioni in ordine al Consiglio di zona della Valle dell'Arno. Forse, ecco, il sindaco illustra.
Sì, allora, questa delibera è è facilmente comunicabile, nel senso che, come è scritto sul regolamento dei consigli di zona, essendoci state le dimissioni di 5 consiglieri su 7, e quindi essendo decaduto il consiglio e avendo poi rifatto le tre, indetto le tre elezioni così come previsto nel regolamento, praticamente a questo punto è definitivamente decaduto il consiglio, e quindi con questa delibera prendiamo atto appunto della diserzione del consiglio di zona della Valle dell'Arno e della formazione del relativo consiglio. Quindi è un atto dovuto, di cui però avevamo già visto anche nel precedente consiglio comunale la precedente fase. A me dispiace molto, però appunto e fortunatamente è l'unico consiglio di zona che non è arrivato al termine. Spero che nel prossimo mandato ci sia la voglia di mantenere i consigli di zona, partendo dalla revisione dei regolamenti, perché è fondamentale, dato si è visto l'incongruenza appunto fra i regolamenti dei consigli di zona e quelli del consiglio comunale. Grazie.
Grazie sindaco, la parola all'aula, ci sono interventi. Manzini.
No, solo per dire, è un dato di fatto, appunto prendiamo atto del fatto che almeno per la Valle dell'Arno questo strumento non ha funzionato, almeno probabilmente non ha funzionato appieno per tutto il comune, e nella Valle dell'Arno ci sono stati dei consiglieri particolarmente solleciti a farlo notare. Come detto già quando fu approvato insomma il regolamento dei consigli di zona, noi lo riteniamo uno strumento utile. All'epoca facemmo presente delle osservazioni al regolamento che non ci tornavano e che poi alla fine si sono rivelate, diciamo, non voglio dire profetiche, ma insomma abbiamo avuto ragione, nel senso c'è qualcosa che non va bene in questi regolamenti e che vanno rivisti sicuramente nel regolamento del consiglio di zona. All'epoca fummo criticati, sembrava che appunto ci sapesse a ridire solo perché ci sapeva da dire qualcosa e ci piaceva dare fiato alla bocca, invece no, cioè nel senso questo ecco, io mi auguro anche in futuro, quando ci sarà una nuova giunta e insomma nella prossima consiliatura, ci sia un maggior ascolto, ecco, delle opposizioni e di chi ha da dire qualcosa in quest'aula e anche fuori, perché ecco, non è che la gente parla e prende la parola solo perché ha voglia, ma probabilmente perché c'ha qualcosa da raccontare. Poi può essere sbagliato o giusto, però ecco, secondo me l'importante è dare ascolto a quello che si dice. Probabilmente la volta scorsa, insomma, sui consigli di zona qualche ragione l'avevamo, non dico tutta, però ecco, probabilmente condividere maggiormente le cose. Ora, io per esempio in queste settimane stavamo discutendo anche delle modifiche al regolamento del consiglio comunale, cioè se ci sono delle opinioni diverse, probabilmente può essere utile alle volte ascoltarsi, perché poi se no si arriva a questi risultati qua, dove appunto tutti ci dispiace che il consiglio di zona e la Valle là non abbia funzionato. Ci auguriamo che in futuro possa funzionare questi organi, insomma, di rappresentanza e anche di partecipazione democratica dei cittadini, ma in primis ricordiamoci che già il consiglio comunale è un luogo di democrazia dove è importante ascoltarsi. Grazie.
Ci sono altri interventi? Tanganelli.
Sì, buonasera a tutti, grazie. Che dire, non mi sembra che mai in questo consesso né in altri dalla parte della maggioranza sia stato fatto mancare l'ascolto, tolta la parola alle minoranze. Bisogna vedere se la solerzia che è stata tenuta appunto da alcuni componenti di questo consiglio non sia stata una solerzia di volerlo appunto non far lavorare, non farlo arrivare come hanno fatto gli altri due invece a fine mandato, perché su questo ora bisogna anche un po' essere sinceri, tanto siamo a fine mandato, quindi si può dire anche questo. E quindi sinceramente non credo che ci sia stata la facoltà di fare dell'ostruzionismo. Abbiamo già detto, l'ho detto io stesso la scorsa volta, il regolamento ha bisogno di essere rettificato, ci sono delle cose, è stata comunque una cosa ex novo che appunto era in tutt'altra forma stata fatta in questo comune negli anni 80, quindi è stato un tentativo di rifare nuova partecipazione, e quindi noi invitiamo chiunque ci sarà alla guida della prossima amministrazione a da parte dei consiglieri a rivedere questo regolamento, essendo una loro competenza, e sia poi anche insieme alla giunta chiaramente, no? E poi anche a dare impulso perché ci siano le opportunità per farle lavorare al meglio. Grazie.
Grazie Tanganelli. Passiamo ora alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie. Passiamo al punto successivo. Sistema documentario integrato dell'area fiorentina, lo SDIAF. Rinnovo della convenzione fra i 17 comuni dell'area metropolitana, del Valdarno e del Chianti fiorentino per il triennio 2024-2027. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, si tratta con questa delibera di rinnovare, senza modifiche fra l'altro, come già abbiamo notato in commissione, la convenzione per la gestione dello SDIAF. Lo SDIAF è il sistema documentario integrato dell'area fiorentina ed è un bellissimo strumento di lavoro per le biblioteche, che mette in relazione 17 comuni della città metropolitana e le loro biblioteche, per far sì che possiamo avere una piattaforma maggiore di libri nei vari comuni, ovvero se un libro non è presente nella biblioteca di Fiesole lo troviamo sicuramente perché magari è a disposizione di Bagnarripoli e così via. Quindi abbiamo ritenuto giusto rinnovare questa convenzione per altri 3 anni proprio perché tutti i comuni che ne fanno parte hanno rilevato l'importanza di questo sistema. Quindi ecco, si chiede di approvare questa nuova convenzione triennale senza modifiche, però se ci sono anche domande sull'attuale convenzione sono qua.
Grazie sindaco, la parola all'aula. Ci sono interventi? Rimi.
Grazie Presidente. Sì, una votazione dovuta e quasi scontata, insomma, perché poi come si fa a non partecipare ad un strumento come lo SDIAF, che comunque ha messo in relazione, come diceva il sindaco, le biblioteche, gli archivi, ricordiamo, e anche tante altre istituzioni che sarebbero diciamo non impossibili da raggiungere dai comuni cittadini, ma comunque difficili, come per esempio anche le biblioteche universitarie, che devi essere iscritto all'università, no, invece così sono in questa rete, rete poi in tutti i casi, in ogni accezione, perché comunque sono soprattutto un sito unico, accessibile a tutti gli istituti che fanno parte appunto dello SDIAF. Ed è anche un bel esempio di cooperazione tra comuni, tra enti, ma anche all'interno degli stessi comuni, perché alla fin fine biblioteca e archivio comunale, due realtà importanti a Fiesole, al quale sono anche affezionato a livello personale, sono in un contatto anche incrementato, maggiore, grazie anche a questo strumento, che permette anche di poter aderire a progetti, progettare e mettere in atto operazioni che le singole realtà da sole non potrebbero fare. Insomma, ci sono vari esempi di progetti a livello appunto intercomunale che lo dimostrano. Ed è anche, se vogliamo, un esempio di rete anche per altri aspetti della vita comune, della vita delle istituzioni pubbliche. Lo stiamo vedendo in embrione qui sempre a Fiesole, per esempio quelle reti museali che comunque si mettono in contatto tra quelle di Fiesole e quelle di Firenze, con Fiesole tra l'altro capofila. Lo vediamo ovviamente in sanità, quando ormai tutto l'apparato sanitario della sanità pubblica è accessibile con pochi passaggi, diciamo, anche se sei di un territorio invece di un altro. Ed è altrettanto bello anche constatare che anche piccole realtà che magari sono più specifiche e quant'altro riescono a farne parte. Su Fiesole, per esempio, a Pian di San Bartolo c'è l'Accademia del Caffè, che ha una nutrita biblioteca sull'argomento, sul caffè, ed è stata inserita nello SDIAF, e quindi quando uno va a cercare qualcosa in particolare viene fuori anche la nostra Pian di San Bartolo con la sua documentazione a tema. Quindi sì, una cosa appunto doverosa quella di rinnovare questa convenzione, ma al tempo stesso insomma rappresenta anche uno dei motivi per cui noi siamo qui, insomma, per dotare il comune e quindi la nostra comunità di strumenti effettivi, buoni, che comunque migliorano, se vogliamo, certi aspetti della vita dei nostri concittadini.
Grazie. Altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. E immediata eseguibilità? Votazione per immediata eseguibilità? Sempre unanimità. Grazie, il Consiglio approva. Passiamo ora all'ordine del giorno. Cittadini non autosufficienti, presentato dai consiglieri Tommaso Manzini, Serena Lippi, Fabrizio Baroncini, Barbara Nuti del gruppo consigliare Fiesole Europa. La parola a Serena Lippi.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, dunque, quest'ordine del giorno riguarda appunto le politiche per la non autosufficienza e prende le mosse dal decreto delega a cui si fa riferimento nel testo. Nasce un po' dalla volontà e dalla necessità, a fronte, diciamo, di un andamento demografico della popolazione che ormai evidentemente tende all'invecchiamento, e soprattutto accanto a questo ad una crescita dei bisogni delle persone anziane, delle persone autosufficienti, delle famiglie che si trovano a contrastare e avere a che fare con questo tipo di bisogni, e ad una complessità della situazione sociale e socioassistenziale che questo comporta. Per quanto diciamo, la regione toscana possa essere effettivamente avanti rispetto a tutta una serie di interventi e di struttura, diciamo, nell'ambito dei percorsi socioassistenziali che da anni anticipa non solo, insomma, altre regioni ma anche il contesto nazionale, riteniamo che debba essere che sia opportuno, come rappresentanza di un ente locale e quindi come rappresentanza del territorio, diciamo, riportare l'attenzione e confermare l'attenzione rispetto a questo tema, dal momento che diciamo, manca a livello nazionale una struttura dei servizi che possa essere complessivamente adeguata ai bisogni della popolazione, che possa essere equa da nord a sud del paese e che possa, come dire, dare sicurezza e risposta dal momento della nascita del bisogno fino a tutto, insomma, il percorso assistenziale di cui le persone sperimentano. Quindi mancando questo, riteniamo che come ente locale, come comune, debba essere anche la nostra voce, insomma, a farsi sentire in questo, proprio perché poi è il territorio, sono i servizi del territorio che quotidianamente tentano, no, di rispondere a quei bisogni, a quelle problematiche che si esprimono. E quindi come rappresentanza territoriale riteniamo che debba essere riposta l'attenzione sul fatto che i comuni, così come le regioni, hanno bisogno di finanziamenti che possano sostenere tutto il complesso sistema dei servizi sociosanitari, dei servizi socioassistenziali, e che possa rispondere poi alle necessità che nascono. abbiamo voluto portare questo ordine del giorno a fronte un po' delle vicissitudini che si stanno verificando anche in relazione a questo disegno, a questo decreto legge, sì, decreto delega, e quindi insomma la proposta che facciamo, come si legge nel testo, è quella di fare nostre, diciamo, le posizioni dell'ANCI, quindi rispetto un po' alla necessità appunto di un rifinanziamento, di sostenere con un budget adeguato e con un bilancio adeguato il sistema dei servizi, sia nel contesto nazionale sia a cascata sul territorio regionale e sul territorio comunale. Basta questo.
Grazie consigliera Lippi. All'assessore Nencioni voleva parlare.
Solo per dare elementi alla discussione. Allora, la legge 33 del 2003, che ha visto tre governi, quindi è una legge che parte da lontano, ha sicuramente dei principi molto importanti e vuole in qualche modo colmare un vuoto normativo e una mancanza del tema dell'integrazione sociosanitaria. Quali sono gli elementi che i principi della legge? Allora, sicuramente la prevenzione, l'inclusione, il coinvolgimento del volontariato, punti unico di accesso ai servizi, quindi sia che siano sociali, sociosanitari, sanitari. Una valutazione unica delle commissioni valutazione. Già in Toscana abbiamo sentito l'esigenza sia come Consiglio dei Sindaci sia come SDS di far notare che c'era nell'UVM che erano previsti dalla Regione Toscana una non omogeneità di valutazione, quindi già era stato fatto un lavoro tra le varie UVM. Qui si parla di valutazione multidimensionale unificata ed è un elemento che si ritrova anche per fortuna nel decreto attuativo dell'11 marzo. Diciamo una delle poche cose positive che rimane nel decreto attuativo, perché diciamo che il decreto attuativo o rimanda a ben altri 17 decreti attuativi, quindi se ne riparla, o non risolve dei problemi cruciali. Ad esempio il discorso dell'ADI e della SAD. L'ADI è l'assistenza domiciliare integrata con fondi prettamente sanitari, quindi ha un taglio più sanitario. La SAD è l'assistenza domiciliare dei comuni. Rimanda a un decreto attuativo, quindi non si capisce quando uno accede ai servizi locali e quali nazionali. Quindi genera solo confusione e rinvia il problema. C'era un principio di deistituzionalizzazione rispetto anche all'RSA che non c'è, non viene in qualche modo ripreso dal decreto attuativo. Quindi il principio era la prevenzione, l'anziano attivo, certi percorsi di inclusione, anche i cammini lenti che noi ritroviamo nei nostri programmi. Quindi diciamo che la legge 33 era una legge che esprimeva dei principi buoni, ma è stata completamente delusa, soprattutto per esempio sul discorso sempre dell'assistenza domiciliare. Si parla di indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento, cioè circa 1,5 milioni di utenti, con questo decreto attuativo si riduce a 30.000. Perché ottantenni in situazione di gravità con un reddito di massimo di 6.000 euro. Capite bene che non si può parlare di universalità in questo caso. E poi una cosa importante, questa indennità di accompagnamento viene assegnata dall'INPS in maniera non rispetto al bisogno, ma in maniera soltanto a questi 30.000 euro, ma in maniera non un'attenzione sul bisogno, viene data praticamente alle famiglie, lasciando come al solito le famiglie a dover gestire il problema. Quindi il servizio nazionale, che voleva in qualche modo essere un qualcosa che prendeva in carico e ordinava e non lasciava nel privato il problema, viene completamente tradito, se mi posso permettere. Quindi sicuramente ancora non ci siamo. Altro elemento importante, ed è l'elemento forse unico dell'ANCI, perché la conferenza unificata ha bocciato in quattro regioni, mentre l'ANCI fa un discorso economico, ma è vero, perché? Perché questa legge nasce ed è finanziata dal PNRR, quindi nel 2000, i 500 milioni nel 2026 si esauriscono. Cosa succede? Poi, risuonando al discorso delle famiglie, cioè qui manca anche una professionalizzazione delle persone di cura, quindi non si risolve il tema badanti, qualifica, lavoro nero, cioè qui secondo me non ci siamo, e quindi è importante che Regione Toscana, perché dico Regione Toscana? Perché si stanno cominciando a vedere, cose che non c'erano prima, le liste di attesa nelle RSA, almeno nella nostra zona in maniera molto preoccupante, nel SAD, nei servizi di assistenza domiciliare, perché il fondo della non autosufficienza o il fondo delle politiche sociali rimangono quelli, mentre il bisogno aumenta, l'invecchiamento si differenzia perché i bisogni sono differenziati, quindi bisogna entrare in merito a una diversificazione che con questo decreto attuativo, però bisogna anche pungolare Regione Toscana perché nei tavoli adeguati tenga conto di questi aspetti. Quindi insieme ad ANCI bisogna lavorare in questo senso. Grazie.
Grazie Assessore Nencioni. È stato presentato un emendamento a nome di Simona Balzani che ora lo illustra.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Che diciamo praticamente è stato ben presentato già dall'assessore in qualche modo, però ovviamente leggo la parte del dispositivo che ci siamo sentiti di integrare proprio andando dietro allo spunto che condividiamo dell'ordine del giorno presentato da Fiesole Europa. Allora, quindi lo leggo e puntualizzo un paio di passaggi. Il Consiglio Comunale della città di Fiesole ribadisce, nel rispetto dei principi e dettami costituzionali, che ogni politica pubblica debba tutelare i diritti, la qualità e la dignità della vita di ogni cittadino, senza distinzione di razza, sesso ed età, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili, anziani e non autosufficienti. Concorda con ANCI sull'importanza di una riforma nazionale in favore delle persone anziane e non autosufficienti per la realizzazione di un'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con la realizzazione congiunta tra Stato, Regioni e Comuni di tutte le misure e prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali per migliorare il sistema assistenziale esistente e contribuire a costruire un benessere diffuso e più inclusivo. Chiede a Regione Toscana di garantire una maggiore concertazione tra i livelli istituzionali coinvolti e di prevedere insieme al Governo risorse finanziarie aggiuntive e strutturali a favore dei comuni nel rispetto degli obiettivi della legge 33/2023 per garantire la realizzazione di una vera riforma innovativa e il processo di ampliamento dell'accesso ai servizi e la loro migliore integrazione. Quindi abbiamo cercato appunto di ampliare lo sguardo su quello che è la richiesta che un comune come il nostro può fare, proprio per dare forza a determinati temi che, come accennava anche l'assessore, diventano critici ogni giorno di più. Visto che gli obiettivi della legge decreto 33/2023 vengono in buona parte disattesi, purtroppo, almeno per ora, attraverso questi decreti attuativi, si cerca a questo punto di dare forza e di sottolineare le necessità e la visione che c'è, che invece viene un po' stravolta effettivamente. andiamo dietro a quello che poi era il vostro ordine del giorno, però si aggiunge questa richiesta alla Regione Toscana che già, come diceva l'assessore, in qualche modo si prenda maggiore carico di quello che può, su come può interagire e di come si possono veicolare messaggi politici su certe fragilità che riguardano tutto il territorio e che nazionale e il nostro, e che sicuramente vanno tutelate. Cioè, io credo che una popolazione che vuole evolvere e non solo andare avanti così tanto per procedere nelle cose, ma evolvere, debba prendersi carico delle fragilità di qualsiasi tipo e quindi organizzarsi in modo che ci si possa definire sempre più umani e di sostegno fra di noi. Ecco, questo è un po' il senso che abbiamo concluso. Grazie.
Grazie consigliera Balzani. La parola all'Aula, ci sono interventi in merito all'emendamento? Dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole? Unanimità. E a questo punto votiamo anche l'ordine del giorno emendato. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie, il Consiglio approva. Passiamo all'ultimo punto, c'è un altro ordine del giorno contro la privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. presentato dai consiglieri Tommaso Manzini e Serena Lippi del gruppo consigliare Fiesole Europa. Grazie, non so chi interviene. Baroncini, grazie.
Grazie Presidente. Allora, io prima di intervenire ci tengo a precisare, siccome ho firmato questo ordine del giorno e tutti sapete, insomma, si vede chiaramente dove lavoro, mi sono informato prima di firmare questo ordine del giorno, siccome non ricopro né cariche elettive né incarichi dirigenziali nell'azienda dove lavoro, io posso firmare, posso presentare questo atto. Comunque, se io ci tengo a dirlo qui perché rispetto quest'Aula. Se la mia presenza durante questa discussione è ritenuta inopportuna dai presenti, io posso, mi assenterò e rientrerò dopo la votazione. Se posso presentarlo, questo ordine del giorno.
I capigruppo sono concordi?
Il gruppo è favorevole pienamente.
Bene, benissimo.
Bene, allora ringrazio tutti e illustro questo ordine del giorno. Allora, lo presentiamo perché sappiamo tutti che quando viene privatizzata un'azienda dello Stato, tutti noi cittadini perdiamo qualcosa. In questo caso si parla della nostra cassaforte. Poste Italiane è la cassaforte dello Stato italiano. Io condivido quello che aveva detto l'assessore Zetti rispondendo a una precedente interrogazione sulla privatizzazione della rete telefonica. Non è stata passata fibra ottica anche per quel motivo lì, perché oggi non esiste più un'azienda telefonica di Stato. Quindi è una cosa, come si dice, strategica, la rete telefonica. Così come è strategico la cassaforte. Tutti noi in casa, quasi molti di noi, abbiamo una cassaforte. Io chiedo a tutti voi, voi dareste una copia della vostra cassaforte a un estraneo? Ma io non la darei. Purtroppo però in questi anni ci sono succeduti, c'è stato già chi ha provato, chi ha dato una copia della nostra cassaforte a un estraneo, è stato il governo Renzi nel 2000, qualche anno fa, insomma, che ha privatizzato il 30% dei Poste Italiane. Ora arriva il governo Meloni, che quando il governo Renzi privatizzò il 30% dei Poste Italiane, salì sulle barricate il fratello di Giorgia Meloni, dicendo che loro, siccome sono sovranisti, patrioti, no? Tutte queste belle cose, non avrebbero mai privatizzato queste italiane. Se qualcuno se lo ricorda, ecco, sarebbe buono. Purtroppo però gli italiani hanno una memoria corta, e quindi oggi siamo qui a discutere di un'ulteriore privatizzazione di questa azienda, un altro 30%, circa il 29%, che quindi farebbe scendere definitivamente sotto la maggioranza la proprietà pubblica dell'azienda. Al di là di tutti i tecnicismi, che questo è un atto politico, noi presentiamo questo atto per far sì che Fiesoli dica un chiaro no a questa privatizzazione. Crediamo che dall'alto della collina fiesolana Fiesoli possa avere uno sguardo più ampio rispetto a questi temi, insomma, a vedere quale sia la strategicità di questa temi. Noi sappiamo tutti, nello scorso Consiglio Comunale è stata discussa un'interrogazione presentata da questo gruppo consigliare, mi sembra lo scorso o quello prima, sul servizio bancario in questo comune. Le banche sono private e abbiamo visto come il servizio bancario in questo comune praticamente non esiste più, perché non è economicamente sostenibile. Chi svolge oggi i servizi bancari su questo comune? Poste Italiane, perché è un'azienda dello Stato e quindi può permettersi anche che 2 più 2 non faccia 4 ma faccia solo 3. Quindi ecco, io ci sarebbe tanto da dire su questa cosa, perché purtroppo sono già 30 anni ormai che ci dicono, ci raccontano che il privato è meglio, però io concordo con le riflessioni dell'assessore Nencioni, anche quando abbiamo parlato dell'ambulatorio di Borgunto. Non mi sembra che da quando la sanità, le USO sono diventate ASL, la situazione sanitaria in questo paese, cioè il diritto alla salute in questo paese sia migliorato, non mi sembra, personalmente non mi sembra, poi se qualcuno ha un'opinione diversa ovviamente siamo qui per discuterne. Quindi ecco, io per non farla troppo lunga, sennò poi ci perdiamo tutti, e quindi io ecco, vorrei semplicemente porvi questa domanda, porci e porvi: voi darreste le chiavi della vostra cassaforte, solo una copia, voi sareste l'originale, noi saremmo gli originali, ma una copia della chiave della vostra cassaforte la dareste a un estraneo? Grazie.
Grazie Baroncini. È stato presentato un emendamento di Davide Tanganelli di Cittadini per Fiesole, e chiediamo di illustrare.
Sì, grazie Presidente. Ora io ringrazio il gruppo di minoranza perché mi hanno permesso di fare un esercizio un po' giurisdizionale e macroeconomico grazie a questo ordine del giorno, che al di là di posizioni che non metto appunto in discussione personali, ha ovviamente dei risvolti che esondano quelle che poi sono le competenze di questo consiglio, le dinamiche appunto di finanza pubblica. Quello che a noi ci deve interessare qua, che siamo in un consesso non di matrice sindacale ma di amministrazione di un ente locale, è che i servizi fondamentali che questa società che si pone già sul mercato da tanti anni, anche appunto nel mercato borsistico, quindi nel pieno mercato, quello più libero e soggetto a tutte le dinamiche del caso, che sono presenti, che ovviamente poi anche su questo si può aprire questa questione dell'etica, no? La telefonia non è più completamente, però questo operatore, grazie a queste leggi del libero mercato e della concorrenza, è potuta anche diventare un operatore che copre anche quel servizio, sia mobile che fibra che appunto di telefonia fissa. Quindi così come è potuta entrare nel mercato delle assicurazioni o nel mercato bancario. Poi bisogna anche vedere chi gestisce per Poste Italiane però appunto, se no poi vado fuori tema. Ovviamente sono un po' andato a vedere le questioni e quindi nella parte delle considerazioni della premessa ho voluto ovviamente sia articolare meglio quali sono appunto i compiti e i servizi che svolge attualmente Poste, no? Quindi oltre quello classico e conosciuto da tutti dei servizi postali, appunto bancario, finanziario, telecomunicazioni, telematica, riscossione di crediti e di pagamenti anche per conto della pubblica amministrazione, risparmio postale e quindi risparmio dei cittadini che decidono di versare a fondi, così come anche appunto gestione di fondi. Ho anche appunto dato una scorsa a quelle che sono le linee guida che ha questo ente e anche le sue, diciamo, lo suo statuto. E appunto anche per dare un po' una rassicurazione rispetto ai toni che erano presenti nell'ordine del giorno iniziale, Poste appunto ha nello statuto questa direttiva che, ad eccezione del MEF, di altri enti pubblici o enti direttamente controllati da questi, non possa essere dato più del 5% ad una singola società privata. Questo chiaramente fa sì che non ci possano essere cordate, che non ci possano essere acquisizioni e subacquisizioni che permettono appunto o che possano consentire di porre poi lo Stato di fatto in minoranza. Così anche che gestendo Poste degli asset appunto strategici, ci sono dei principi come quello di segregazione che fanno sì che una parte rilevante del patrimonio, che è sotto appunto patrimonio Banco Posta come si definisce, sia chiaramente al riparo da qualsiasi speculazione finanziaria e tenuto proprio come in una cassaforte, proprio per riprendere le parole di Baroncini. Chiaramente come amministrazione siamo chiaramente rivolti verso comunque chi amministra, qualsiasi sia il tipo di governo che ci sia, e chiaramente quello che ci preme è che appunto sia garantita per i cittadini fiesolani e poi nazionali chiaramente la possibilità di avere e di poter fruire di una vasta rete di servizi qual è quella attuale di Poste Italiane. Quindi che eventuali operazioni di nuova immissione sul mercato di quote siano da tenersi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo al riparo e che appunto perché hanno ricadute su cittadini, territorio, attività commerciali, imprese, che appunto siccome al livello governativo, cosa che non è più permessa tanto agli enti locali, la possibilità di decidere dove impostare le risorse che si ottengono, perché sappiamo bene tutto, ormai l'abbiamo imparato in questi anni, gli enti fra i fondi che devono accantonare, i fondi di salvaguardia, i fondi vincolati ad altre specifiche spese, non hanno questa libertà, che proprio in quegli stessi servizi, io non dico di cambiare ambito, ma proprio in quegli stessi servizi, ad esempio il potenziamento delle infrastrutture digitali, la banda larga, la banda ultralarga, siccome appunto è anche uno dei maggiori operatori di logistica, tutto quelle che sono le infrastrutture, che queste risorse anche sul nostro comune, come su tutti i territori italiani, siano appunto dedicate anche appunto ad ambiti che hanno dei riflessi direttamente connessi. E ovviamente un altro aspetto che ci sta molto al cuore, perché anche se oggi è assente l'assessore Iacomi, è stata fra le prime convocate a Roma, era nel gruppo di quei assessori e sindaci che sono andati alla presentazione del progetto Polis, è un progetto che noi abbiamo cercato di sviluppare con forza, abbiamo chiesto di essere con l'ufficio postale di Compiobbi fra i primi a poter aderire, perché riteniamo che appunto sia come la possibilità di dare una struttura un po' decentrata, fortunatamente le parole che stanno emergendo anche in questi giorni parlano di un potenziamento del servizio a breve è stato già annunciato che siccome ci sono le possibilità di fare tutti i rilievi anche biometrici, insomma non mi ricordo il termine specifico, ci sarà la possibilità oltre che già di avere certificati, certificazioni, documentazioni, anche quella di poter accedere a servizi dell'Agenzia delle Entrate, e anche, è già partita in via sperimentale ma in via di diffusione, quella ad esempio di aiutare ad esempio le questure che in questo momento sono in particolare difficoltà nel poter erogare un servizio come quello della distribuzione richiesta e distribuzione chiaramente dei passaporti. Quindi su questo insomma vediamo che la spinta è favorevole, però ci preme molto che questo progetto vada avanti e che continui ad avere gambe come al momento. Grazie.
Grazie Tanganelli, la parola all'Aula, ci sono interventi. Baroncini.
Grazie Presidente. Allora, il mio gruppo fa parlare me, quindi parlo io. Allora, abbiamo letto l'emendamento presentato dal capogruppo di Cittadini per Fiesole riguardo le modifiche della sezione di premesso e deconsiderato. Come gruppo consigliare le recepiamo e le accettiamo. Riguardo la modifica relativa alla parte dell'impegno, quello non possiamo accettarlo, perché qui non c'è scritto che esprimiamo contrarietà ad ogni ulteriore privatizzazione di Poste Italiane. Non c'è scritto. Ci sono scritti tre generici auspici, che ovviamente un privato non interessa, perché il privato interessa guadagnare dalle azioni che ha, che compra. Non interessa di investire su Compiobbi, non interessa di investire sul paese. Il privato vuole guadagnare. Quando compriamo delle azioni in borsa, noi ci vogliamo guadagnare. Che cosa ci interessa come? Giusto? Quando abbiamo delle azioni, noi vogliamo che le azioni ci rendano, se noi le vendiamo le compriamo delle altre che ci rendano di più. Poi non ci interessa come ci rendono. C'è la finanza etica, è vero, ma purtroppo è ancora un settore che non è abbastanza sviluppato come dovrebbe nel nostro paese. Nella terza parte dell'emendamento non c'è questa contrarietà alla privatizzazione. Se le azioni più del 50%, quindi 35 privatizzato dal governo di Matteo Renzi, l'altro 29 privatizzato dall'attuale governo, andiamo al 64% di azioni in mano a soggetti terzi, soggetti privati, è vero, possono essere tanti e piccoli, ma sappiamo bene che l'interesse dei privati è diverso dall'interesse dello Stato. L'abbiamo visto. Il mercato libero, sì, bello a sentirsi parlare, ma libero in che senso? Cosa vuol dire mercato libero? Cosa vuol dire? La libertà. Ecco, è un bel tema la libertà. Parlare della libertà, parlando di un ordine del giorno contro una privatizzazione dell'azienda dello Stato, ci vorrebbe, mi fa veramente andare fuori tema, non si può. Quindi nella modifica presentata da Cittadino per Fiesole non c'è la contrarietà alla privatizzazione. Quando la maggioranza ce l'hanno gli azionisti privati hanno interessi diversi dall'azionista dello Stato, dall'azionista pubblico. Questa contrarietà non c'è. Quindi come gruppo consigliare, noi, siccome non possiamo approvare un emendamento a parti, pur condividendo, ripeto, le variazioni della sezione premesso e della sezione considerato, respingiamo quello della sezione dell'impegno per il Consiglio Comunale, e quindi anche ripeto, condividendo quello che è stato detto da due assessori della vostra amministrazione. Cioè, questo emendamento del capogruppo di Cittadini per Fiesole contraddice certe cose dette da due assessori di questa giunta, praticamente, perché dice che va bene privatizzare un'azienda dello Stato. Quindi, quindi noi respingiamo questo emendamento. Ecco. Grazie.
Grazie, Baroncini. L'aula continua. Tanganelli vuole rispondere? Sì.
Grazie Presidente. Mi dispiace appunto che non si sia voluto vedere questo aspetto, no? Che io ho voluto specificare, che appunto determinati ambiti del servizio sono comunque ipertutelati e iper tenuti sotto. Si poteva sì chiaramente fare un richiamo all'auspicio del, ma è una autorità che non abbiamo, quindi sì, sarebbero state parole messe lì, ma poi senza dargli una continuità. Purtroppo sappiamo benissimo anche che sul settore postale e di questi servizi vi è anche un'influenza non da poco dell'Unione Europea, che sta spingendo in tutti i paesi per una privatizzazione. Purtroppo sono d'accordo con il consigliere Baroncini che molto spesso alcuni principi, la libertà di scelta, la libertà di azione, possono andare a confliggere con la libertà di mercato, la concorrenza, la possibilità di... Per quanto riguarda la parte di quello su cui si sono espressi sia l'assessore Zetti e l'assessore Nencioni, sono ambiti completamente diversi che, insomma, secondo me si confonde le mele con le pere, quindi su questo è un aspetto completamente diverso e quindi non saprei che metro di confronto utilizzare. Mi dispiace per l'occasione. Comunque se uno legge i vari auspici, insomma, c'è comunque una netta propensione affinché quello che è la cosa più importante, ovvero che i diritti di avere una massima fruizione, il non depauperare i servizi offerti e anzi potenziare, fare una joint venture di Poste Italiane con ulteriormente la pubblica amministrazione, mi sembra appunto auspicata e fortemente raccomandata.
Grazie Tanganelli. Ci sono dichiarazioni di voto, anche se Baroncini ha già in parte espresso la loro posizione. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Ravoni, Luti, Galardi, Tanganelli, Ciraci, Baldanzi, Ciabini, Balzani, Rimi. Chi è contrario? Baroncini, Lippi, Manzini. Approvata. E ora passiamo alla votazione dell'ordine del giorno emendato. Chi è favorevole? Ravoni, Luti, Galardi, Tanganelli, Ciraci, Baldanzi, Ciabini, Balzani, Rimi. Chi è contrario? Manzini, Lippi, Baroncini. Il Consiglio approva. A questo punto sono le 16:56. Il Consiglio si chiude. E vi comunico che il prossimo Consiglio sarà il 18 aprile alle ore 15. Quindi vi saluto e buona serata a tutti.
E buona Pasqua.